Astronauticast. Benvenuti all'episodio 6 della stagione 13 di Astronauticast, che è il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 21 novembre 2019 e da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Se avete domande o commenti usate la chat sul video della diretta streaming, oppure menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter. Non sono da solo, ho con me come sempre un validissimo equipaggio che comincio a salutare. Questa volta cominciamo a salutare Marco Zambianchi, il presidente dell'associazione ISAA.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, ciao Paolo, ciao amici di Merende per questa registrazione di una nuova puntata di Astronauticast da Marco da Darmstadt.
Proseguiamo con il nostro re dei timelapse, Riccardo Rossi da Modena.
Ben ritrovati a questa nuova puntata di Astronauticast, speriamo che anche stasera, o oggi pomeriggio o stamattina, vi possiamo intrattenere con delle notizie interessanti riguardo il panorama spaziale.
Anche se per la verità, Ricky, anche se tu ami fare i time lapse, adesso Luca Parmitano, con tutte le attività legate alle sue attività extraveicolari, ha poco tempo per scattare le foto con cui fa i time lapse, però qualche scatto singolo bello ne fa, e per esempio recentemente hai pubblicato una tua elaborazione di una foto di Luca Parmitano molto bella del nord Italia.
Sì, come avrei potuto vedere della data, è tipo 27 ottobre, ho un po' di backlog arretrato in effetti, sì. Anche se è vero, le fotografie comunque in generale sono un po' calate e c'è sempre qualche foto dell'Italia, perché sicuramente sarà Luca che non perde l'occasione di affacciarsi a cupola e fotografare l'Italia. Poi vabbè, c'è stato quest'ultimo periodo di maltempo generalizzato, quindi non ho visto niente.
Si capiva che era vecchia perché era completamente sgombra da nuvole.
Esatto.
Il nord Italia. Proseguiamo con la presentazione del mio equipaggio di questa missione, salutando il Podcon, il podcast controller Michael Sacchi, da Monaco di Baviera, ai comandi di questa puntata, della regia di questa puntata.
Al timone tecnico vi saluto, vi do il benvenuto anche a questa puntata e vi auguro un buon ascolto.
E salutiamo anche Veronica Remondini da Verona, l'imbucata di tutti gli eventi spaziali.
Ma dai, sei partito dalla Tereshkova dei podcast all'imbucata. Ciao amici, ciao a tutti da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa puntata.
Sono partito dalla storia e sono arrivato all'attualità, insomma.
Non l'hai messo meglio.
Anche la Tereshkova di questi tempi, insomma, va sempre in giro a raccontare le sue esperienze, a fare da ambasciatrice dell'epoca storica del programma spaziale sovietico e russo, quindi anche lei, insomma,
a mangiare
gira un po' per eventi, fa conferenze, eccetera. Sì, anche
fa cose per esempio,
gli aspetti sociali. Noi invece cominciamo subito la nostra missione con il piano di volo. Parleremo di un contatto ARIS di Luca Parmitano, parleremo di un tragicomico incidente al primo esemplare di Starship, parleremo anche del test eseguito col successo dei motori del sistema di fuga della nuova capsula Dragon e poi della prima attività extraveicolare della missione Beyond di Luca Parmitano, cioè della prima attività extraveicolare di Luca Parmitano. Oggi, 21 novembre 2019, c'è stato un collegamento radioamatoriale, cioè un contatto nell'ambito del programma ARIS, tra Luca Parmitano sulla stazione spaziale e due scuole italiane. La prima scuola è l'Istituto San Paolo delle Suore Angeliche di Milano, dove ero tra l'altro anch'io questa mattina a seguire l'evento, e l'Istituto Comprensivo di Merone, vicino a Como, che hanno parlato con Luca Parmitano con un collegamento telebridge, cioè la stazione radio che effettivamente riceveva e trasmetteva con Luca era Santa Rosa, California, operata da alcuni volontari del programma ARIS, e le scuole italiane invece erano in collegamento telefonico con la stazione di Santa Rosa. Il segnale era molto buono, l'audio che arrivava da Luca Parmitano era forte e chiaro, è riuscito anche a rispondere a 14 domande. Sono state fatte alternandosi tra le due scuole, quindi 7 domande per ciascuna scuola. Gli argomenti che ha affrontato sono l'assistente robotico Simon, gli strumenti che utilizza Luca nel suo lavoro, i robust della stazione spaziale, i vantaggi della presenza umana nello spazio e altri argomenti, alcuni anche piuttosto interessanti, nelle domande dei ragazzi. E tra queste domande ne volevo ricordare due che mostrano, ricordano, mettono in evidenza alcuni aspetti della personalità e delle attività di Luca sulla stazione spaziale. La prima domanda era quella di una alunna che gli ha chiesto quali sono gli strumenti che utilizza abitualmente sulla stazione spaziale. Nel rispondere a questa domanda, dando una panoramica e dicendo che, vista la varietà di attività, ce ne sono diversi gli strumenti, ha concluso con un'osservazione che dà così un tocco di personalità sempre alle risposte che dà Luca Parmitano nelle varie conferenze stampa, negli eventi in flight, in tutte le occasioni pubbliche. Lo avevamo notato anche all'inizio della sua missione, commentando per esempio quello che diceva nelle conferenze stampa, nelle interviste prima del volo, cioè il fatto che riesce sempre a dare un aspetto della sua personalità, a dire qualcosa di originale. Per questa domanda sugli strumenti che utilizza sulla stazione spaziale, ha detto che lo strumento principale, un altro degli strumenti che usa, cioè uno strumento importante, è il cervello dell'astronauta. E in effetti è vero, perché il valore della presenza umana nello spazio, in particolare sulla stazione spaziale, e l'unicità di compiere azioni che per il momento soltanto gli esseri umani possono compiere, quindi capacità di giudizio, di manipolazione fine in alcune operazioni. E queste capacità ha potuto cominciare a dimostrarle non soltanto iniziando il suo ruolo di comando, ma anche poi nella sua prima attività extraveicolare di questa missione di cui dicevamo. Un altro aspetto di Luca che volevo sottolineare attraverso una sua risposta è quella alla domanda su cosa fanno gli astronauti durante i reboost. Anche in queste occasioni in cui le domande magari a volte dei ragazzi possono essere ripetitive perché i ragazzi affrontano argomenti nuovi per loro, ma ben conosciuti per noi appassionati, è riuscito in questa occasione a dire qualcosa di nerd, qualcosa di interessante anche per noi appassionati. Cioè Luca ha ricordato che oggi, parliamo del 21 novembre 2019, ci sono stati 3 reboost della stazione spaziale. Ma questi 3 sono stati dei reboost minori di cui si parla di meno, non sono quelli che danno un cambiamento significativo all'orbita della stazione spaziale. Luca invece ha spiegato che questi 3 piccoli reboost, le cui conseguenze non sono particolarmente avvertibili dall'equipaggio, vengono effettuati come test dei motori utilizzati per il reboost. Questo è un dettaglio che si affronta raramente, anche in questa occasione concitata in cui tutto il collegamento radio dura una decina di minuti, è riuscito a trovare il tempo e l'occasione per dare questo dettaglio nerd che noi appassionati abbiamo sicuramente apprezzato. Grande emozione nelle due scuole che hanno partecipato a questo collegamento, tra i ragazzi, ma anche molto tra gli insegnanti e i dirigenti scolastici. E ho visto nelle immagini della scuola dell'Istituto Comprensivo di Merone che i ragazzi avevano realizzato anche dei modelli. Immagino che siano in cartone dalle dimensioni, anche dal fatto che erano appesi al soffitto. Ho intravisto un modello di un razzo Soyuz abbastanza vicino all'originale come forma e anche mi pareva di capire della stazione spaziale. Quindi ricordiamo che questi collegamenti radioamatoriali sono la conclusione di un percorso di preparazione dei ragazzi, poi anche dietro le quinte, che dura molto tempo. Nell'ambito dell'anno scolastico dura diversi mesi per i ragazzi con lezioni di preparazione, per esempio, e altre attività didattiche simili. Ma poi per l'organizzazione è un percorso che comincia molto prima. Per gli insegnanti che chiedono di partecipare a questi contatti, le attività amministrative, anche con i mentori dell'ARIS, iniziano anche un anno prima. Erano presenti a condurre e coordinare il collegamento i nostri Gianpietro Ferrario dell'associazione ISA, ma anche Nicole Ivancic, che ormai è la nostra socia insegnante, che ormai ha il suo terzo collegamento ARIS, e poi anche suo marito che insegna nella scuola dove eravamo a Milano. Quindi grande soddisfazione per questo collegamento riuscito dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista dell'impatto educativo. E Marco, prima di passare alla prossima notizia, volevo chiederci se ci sono delle donazioni da ringraziare e da ricordare per questo episodio.
Ricky?
Sì,
Vuole
prima
dire
di.
qualcosa, Ricky?
Sì,
Sì.
dici bene, Paolo, che la preparazione del dietro le quinte, soprattutto della richiesta di un contatto ARIS, si deve fare con molto, molto anticipo. Lo ribadisco anche io perché ogni tanto, visto che su Twitter anch'io ricordo quando ci sono dei passaggi di contatti ARIS che possono essere ascoltati, allora mi è capitato più di una volta che qualcuno mi chiedesse, ma. Cosa bisogna fare per proporre una scuola a questo programma? Bisogna andare sul sito di ARIS dove periodicamente vengono aperte delle cosiddette finestre in cui si può fare application, si può proporre la propria scuola per fare questo tipo di attività. Per questo contatto, la finestra si era chiusa ad ottobre dell'anno scorso e poi c'è stato il processo di selezione. Delle scuole. Anche Micol durante i saluti finali ha ricordato che visto che c'era Luca Parmitano era ovvio che c'erano
Una
tantissime
forte
scuole
selezione.
italiane che avevano chiesto la possibilità di poter parlare con lui e quindi non basta semplicemente fare la domanda, ma bisogna avere magari anche bisogna sbattersi per insomma dare un plus alla propria scuola per poterla far salire in graduatoria, quindi magari motivando, proponendo anche dei programmi interdisciplinari, come sicuramente Paolo accennava, cioè le scuole non è che fanno solo questi
Sì.
10 minuti, questa oretta in palestra dove tutti parlano con l'astronauta, ma se c'è un percorso strutturato che li porta come ciliegina finale al contatto ARIS e questo percorso viene presentato adeguatamente durante la vostra domanda, è chiaro che la vostra scuola può avere dei punti in più rispetto ad un'altra. Adesso non so quando le prossime finestre si apriranno, anche perché se volete potete, cioè, senza dover aspettare presumibilmente Samantha come prossima astronauta italiana in orbita, ma se volete fare application per fare un contatto ARIS con un astronauta americano, lo potete tranquillamente fare, magari integrando questa domanda, magari se siete professori di un liceo di lingua può avere un senso poter organizzare un contatto in inglese con un astronauta di turno. tenete d'occhio il sito Aris e potete incominciare questo percorso. Poi, se volete fare un salto su forumastronautico.it, visto che noi abbiamo diversi punti di riferimento da Giampietro, che è un mentor di queste attività, da Micol, che ne ha già fatti tre, quindi ha tutta il know-how e l'esperienza per darvi qualche dritta, sentitevi liberi di fare delle domande e noi vi aiuteremo per quanto possibile.
E prima di passare a te, Marco, volevo salutare gli amici che ci seguono ormai da tutto il pianeta in orbita bassa. C'è un ascoltatore che ci segue dalla Slovenia e poi Giampaolo dal Giappone. Se volete, eccolo, mandare anche il nome del nostro amico sloveno che confesso non riesco a pronunciare il tuo nome, quindi
Facciamo leggere a Marco.
Sono un po' arrugginito, che poi io sono più ferrato sul croato che sullo sloveno, ma dovrebbe essere Boštjan Poljak. Dovrebbe essere
E
così.
ti chiediamo conferma della correttezza della pronuncia e ti ringraziamo dell'ascolto. Ringraziamo tutti quanti che ci ascoltate, ma attraverso di te ringraziamo anche tutti quanti. Marco, possiamo ringraziare anche qualcuno per delle donazioni, rinnovi?
Sicuramente, questa sera abbiamo davvero parecchi donatori perché hanno cominciato ad arrivare le iscrizioni al 2020 per l'associazione, quindi diciamo che ringraziamo per questa prima notizia i nostri Dennis, Danilo e Fabio, tre perché sono troppi e abbiamo troppe poche notizie. Un piccolo dettaglio, Paolo, che volevo ricordare però per chiudere il discorso del collegamento ARIS è che è un programma in cui la NASA crede moltissimo. E come in tutte le cose in cui si crede molto, c'è anche un certo investimento, perché è vero che qui nelle nostre scuole si poggia sul lavoro di tantissimi volontari che mettono in piedi un'infrastruttura importante, oltre che ovviamente agli insegnanti, ma dal lato delle istituzioni spaziali, NASA ovviamente si fa carico del costo di trasportare in orbita le apparecchiature radio utilizzate dagli astronauti, che non sono a costo zero naturalmente, e nemmeno il trasporto, considerato il costo al chilo di mandare cose in orbita, e poi anche il costo del tempo astronauta. Io ricordo un esercizio didattico che aveva fatto il nostro Buzz su Forum Astronautico su come comporre i costi di qualcosa che finisce nello spazio, si può discutere all'infinito, no? Cosa facciamo entrare nel totale? Però diciamo che una versione abbastanza condivisa parlava di qualche decina di migliaia di euro per qualche minuto di attività astronauta. È vero che viene fatto nel tempo libero degli astronauti, ma insomma, comunque fa parte di un investimento importante, e questo è bene anche ricordarselo, ed è per questo che cerchiamo di dare tanta importanza alla parte formativa, per premiare questa fiducia, questo investimento che le istituzioni, oltre che a tutti i personaggi sul territorio, continuano a fare in un programma che fa avvicinare lo spazio alla Terra.
E Marco, parliamo e spostiamoci a Boca Chica per parlare di Starship, il primo prototipo del nuovo veicolo che sta realizzando SpaceX, a cui è saltato il tappo. Cos'è successo?
Ma Paolo, parlavamo poco fa del costo del
E non è
trasporto al
ancora
chilo.
Capodanno.
No, tra l'altro, e non ha perso solo il cappello, non ha perso solo il tappo, perché poi. Ah, insomma, andiamo con ordine. Intanto parlavamo del costo del trasporto al chilo, delle merci nello spazio, no? Degli oggetti nello spazio. E una delle soluzioni che sta emergendo è quella di costruire questi vettori super heavy, super pesanti. E il primo di questi esemplari è proprio lo spaceship di SpaceX. Naturalmente non esiste ancora il razzo operativo vero e proprio, cioè il razzo pronto a volare nello spazio, ma si stanno costruendo una serie di prototipi in due località diverse, una sulla costa est degli Stati Uniti, in Florida, a Cape Canaveral, famosa insomma dove ci sono le rampe di lancio della NASA, e l'altra praticamente molto più a sud, sud-ovest, ai confini col Messico. Siamo però in Texas, a Boca Chica, ed è proprio qui, Paolo, che come dicevi tu, uno dei due, il primo prototipo, il Mark One, quello che ha fatto da sfondo, ricorderete, a ottobre alla conferenza stampa di Elon Musk, no? Dove aveva un po' delineato le strategie dietro questo grande lanciatore. Ecco, oggi è stato fatto, o meglio, scusatemi, ieri è stato fatto un test di riempimento dei serbatoi, diciamo mettendoli in pressione. E qualcosa è successo proprio in quel momento. Che cosa esattamente non è ancora chiaro, perché non ci sono stati, ed è bene dirlo, dei comunicati ufficiali che hanno spiegato esattamente come sono andate le cose. Ci sono delle voci che stanno emergendo su vari forum del settore da parte di gole profonde, cioè di dipendenti che hanno la lingua un po' lunga, ma vanno prese con le doppie pinze perché potrebbero essere smentite domani. Ma insomma, questi propellenti con cui si caricano i razzi, come sapete, sono criogenici, cioè sono ossigeno liquido. E nel caso particolare penso fosse sarebbe dovuto essere cherosene, e per essere liquidi questi gas vengono compressi moltissimo e naturalmente i serbatoi altrettanto ricevono dei liquidi ad alta pressione che premono per svariate centinaia di chili su tutta la superficie esterna. E quindi normalmente si fanno queste prove proprio per rendersi conto della buona tenuta a pressione dei serbatoi, ecco, non è andato tutto liscio. Anzi, proprio il cappello, il dome, come lo chiamano gli americani, la semisfera che chiude la parte superiore della spaceship è saltata via. Non solo la parte semisferica, ma anche portandosi appresso un paio di pannellature del cilindro che compone il corpo del razzo. Perché questo è successo? Potrebbero aver ceduto delle saldature che, come tutti abbiamo visto, sono state fatte prevalentemente a mano e sono state a volte rifatte perché l'assemblaggio non era venuto esattamente come si desiderava, oppure c'è stato proprio qualcosa di sbagliato in fase di caricamento dei propellenti, perché una delle voci è che si sia andati sopra la pressione massima, quindi si sia andati a raggiungere la pressione di rottura e quindi naturalmente questo ha causato l'effetto tappo di champagne, dove fortunatamente intanto non si è fatto male nessuno, ma il dome è volato via per qualche centinaio di metri di distanza ed è stato in volo per una buona decina di secondi, quindi la spinta che ha ricevuto dai gas compressi è stata davvero notevole. Parliamo di qualche tonnellata di acciaio, non di sughero come nel tappo dello spumante.
Sì,
Però
capisco,
bisogna
anche se avesse
dire
per caso battuto. Scusa Paolo.
che era relativamente leggero come
Sì,
oggetto,
certo.
come pannello.
Certo. Però di fatto parliamo comunque di pannellature di acciaio abbastanza spesse, quindi a me personalmente ha fatto impressione il volo che ha preso questo oggetto. E poi mi ha fatto anche impressione questa enorme nuvola di fumo, presumibilmente di ossigeno liquido, che si è andato a evaporare in maniera molto veloce, che ha avvolto la gru di servizio che era vicino al razzo e poi è andata piano piano a precipitare verso il suolo e a circondare tutto il corpo di Spaceship. In un'analisi un po' più tranquilla delle immagini, si nota che non solo è la cupola del razzo a staccarsi, ma probabilmente a causa di un'onda d'urto di ritorno, anche il fondo del razzo si rompe. Quindi, anche se si avessero avute delle speranze di riparare o di mettere di nuovo in funzione, in qualche modo di fare un jump, un salto anche con questo veicolo, probabilmente queste idee vanno messe in archivio perché i danni alla struttura, sembrano abbastanza importanti. E questo naturalmente è avvenuto in tarda serata. Io stavo finendo di leggere le ultime news proprio sul forum quando sono andato a dare un'occhiata a Twitter e ho visto le prime immagini che tra l'altro vengono, e questo è un dato interessante, non da telecamere ufficiali di SpaceX, ma in particolare quelle che abbiamo messo sul nostro articolo di oggi arrivano da Lab Padre, che è uno dei più assidui fan che hanno piazzato 24/7 le loro telecamere a osservare tutto, cioè proprio l'umarel di Boca Chica, perché osservano questi lavori in qualunque momento del giorno e della notte. E anche voi, se vi andate a sintonizzare adesso, il link lo abbiamo naturalmente messo nell'articolo per dare credito al lavoro di questa persona che comunque si impegna molto, andate a cliccare su questo link e vi porta alla diretta live delle telecamere di Lab Padre. Non è il
Di
solo, ce ne
Lab
sono
Padre è
altri.
stato molto bello i vari incrementi della sua qualità di streaming, anche grazie alle donazioni della gente che guardava questo stream. Si partiva dalle prime volte con la telecamera super mossa, qualità discutibile. Adesso praticamente gli manca poco di mettere su un traliccio e mettere delle telecamere stile quelle di tracking del Kennedy Space Center e siamo a posto.
Sicuro,
Queste immagini sono in diretta adesso.
Sì, tra l'altro credo che lì sia ancora giorno e naturalmente gli operai sono ancora al lavoro nelle vicinanze di questo razzo. Non è chiaro che fine farà. Elon Musk naturalmente è uscito in maniera abbastanza rapida su internet, con un suo tweet ha confermato la volontà di non lavorare più con il Mark 1, ma di puntare direttamente al Mark 3, quindi al terzo esemplare per un volo orbitale. Ricordiamo che in Florida è in costruzione il Mark 2. Non è chiaro cosa succederà a questo esemplare a sua volta, ma ieri sono circolate delle immagini che ho trovato divertentissime in un certo modo nella loro ingenuità, perché c'era un operaio con un martello, con una mazza vera e propria, quindi questi martelli con cui normalmente si demoliscono i muri, che prendeva ammazzate a razzo, no? E la confusione è stata che qualcuno aveva pubblicato quell'immagine in relazione all'incidente che invece è occorso in Texas, ma possiamo scagionare tranquillamente il martellatore di razzi perché non ha colpito il razzo che poi è saltato ieri. Ma facciamo una ultima considerazione un po' più seria su cosa significa per SpaceX avere perduto questo esemplare di prova. Naturalmente è un cosiddetto setback, quindi è una battuta di arresto che dovrà essere analizzata. È chiaro che il Mark 1 è stato, secondo me, l'esemplare di spaceship più manipolato nel vero senso della parola tra quelli realizzati finora, perché volete per la presentazione che ha fatto Elon Musk a ottobre? Volete per le problematiche di assemblare alcuni pannelli? Abbiamo visto operai saldare, tagliare, risaldare, asportare le alette per poi andarle a rimontare aggiungendoci gli attuatori. Insomma, è stato fatto un sacco di lavoro e non è detto che in tutti questi spostamenti che poco hanno di automatizzato e di preciso, qualche saldatura non sia stata perfetta. Ripeto che però questa è una mia ipotesi, non abbiamo ancora un comunicato ufficiale in questo senso. Ma non c'è da preoccuparsi, a mio parere, nel senso che se c'è un momento in cui è bene, se potessi scegliere un momento in cui direi è bene avere un incidente, è questo, fortunatamente anche quando succede senza coinvolgere nessuno. È vero che è meglio imparare dai successi che dagli insuccessi, ma è anche vero che le maestranze di SpaceX hanno sicuramente imparato una serie di tecniche e hanno incontrato una serie di problematiche, la cui comprensione e soluzione sarà fondamentale per costruire i prossimi esemplari o anche solo per mettere insieme le macchine che aiuteranno gli operai a costruire i prossimi esemplari, che già sappiamo saranno basati su un unico foglio di metallo che verrà ripiegato a cilindro e che ci sarà una sola saldatura a unire questo elemento, invece che le tante saldature di molti pannelli staccati come è stato fatto per il Mark 1. Anche questa è una differenza davvero importante. Se poi invece il colpevole, la pistola fumante, letteralmente in questo caso, sta nella tecnica di caricamento dei propellenti, beh, anche in questo caso si sarà imparato qualcosa di importante e chissà, anche se si sono raccolte delle indicazioni dal punto di vista dei materiali sui punti di rottura e sulla qualità delle saldature. Quindi staremo a vedere, come diciamo sempre, cosa succederà nelle prossime settimane. Quello che è certo da parte mia è che purtroppo la realtà ancora una volta manifesta come le previsioni temporali di Elon Musk quando si tratta di annunciare una data di lancio o di entrata in servizio di uno qualche cosa della sua azienda sono sempre estremamente ottimiste, troppo ottimiste, ma ormai lo sappiamo, basta prenderle con le molle e comunque osservare quello che questa avveniristica azienda, questa azienda senza paura, continua a fare a beneficio in realtà di tutto il settore, a mio parere.
E per quanto riguarda le conseguenze di questo incidente, ricordiamo che questi prototipi sono oggetti costruiti con tecniche più dell'industria metalmeccanica e pesante che dell'industria aerospaziale, e che però richiedono tempi relativamente brevi, dell'ordine di poche settimane o pochi mesi. Quindi, una volta stabilite le cause, secondo me il tempo perso sulla totalità del programma sarà relativamente contenuto. E pare anche che i locali, quelli che vivono a Boca Chica e che seguono queste vicende, abbiano dato un nome a questo evento. Cioè, se io dovessi dare un nome a questo evento, lo chiamerei El Boto de Boca Chica, visto
Esatto,
che
che
siamo
ci sta,
in
direi
zona.
proprio che ci sta.
Tra l'altro,
È stata
parliamo.
fatta naturalmente una dichiarazione.
Vai, vai. Pensavo che. Vai, vai.
No, io non stavo aggiungendo altro, di pure Mike.
Stavo, no, davo la parola a Marco che però
Ma sei frizzato.
è stato immerso nell'ossigeno liquido e si è
Aspettando
frizzato.
che si
Si è
ricolleghi
cristallizzato
Marco,
istantaneamente.
se tu avevi
Io
qualcosa da dire, Mike.
no, volevo solo far notare che parliamo spesso dei carburanti criogenici, dell'ossigeno liquido, però quasi sempre normalmente le operazioni di caricamento dei carburanti sono abbastanza non particolarmente eccitanti dal punto di vista visivo, non si vede molto, si vede un tubo che al massimo si vede la superficie esterna del razzo che viene ghiacciata. In questo caso però non soltanto si è visto l'ossigeno liquido, ma anche si è anche visto che si comporta come un liquido, no? Perché la conseguenza del cedimento c'è una fuoriuscita di liquido. Poi c'è ovviamente l'evaporazione, ma si vede che si comporta come un liquido. E mi chiedo quanto danno sia stato anche
Causato.
causato a quell'equipaggiamento che si vede intorno, non soltanto al Mark 1 da solo.
Beh, la gru si vede proprio durante il botto che si sposta e
Sì, ma
sbindella.
un conto è il danno meccanico, ma poi anche il danno di essere immerso in un liquido
Ah, chimico
criogenico.
proprio. Dai, ragazzi, chi di noi in un laboratorio di fisica non si è mai lanciato dell'azoto liquido addosso per fare degli scherzoni? Evapora subito.
Il
Solo che
gavettone.
qui ci sono svariate tonnellate
Un super gavettone, allora.
Si vedono anche degli uccelli che scappano, poi non si capisce molto bene la distanza perché potrebbe essere un gioco di prospettiva, ma deve essere una cosa abbastanza inusuale per Boca Chica Land.
Comunque, nessuna persona e nessun animale sono stati feriti durante questo. No, no,
Questo
cioè,
test.
sì,
Beh,
questo.
sulle persone va bene, sugli animali non ci metto la mano sul fuoco.
Lab
Poi.
padre ha mandato un tweet oggi che dopo aver visto il botto hanno fatto un giro per andare a cercare animali feriti, uccelli senza un'ala, invece tutto bene,
Avevano in mente
Voglio
proprio che
vedere la
fossero senza un'ala.
formichina che c'era sotto.
Non possiamo garantire per la formichina, ma insomma creature più grandi non hanno avuto conseguenze. E Ricky, per un botto che c'è stato, un altro invece non c'è stato perché è andato tutto bene in un test sempre che riguarda SpaceX, ma di motori diversi. Di cosa si tratta?
Sì, dobbiamo sempre stare alle dichiarazioni più o meno ufficiali di SpaceX o di Elon Musk, sappiamo che comunque ad oggi tutto quello che riguarda Starship è solo una minima parte della forza lavoro e della forza economica sulla quale si sta concentrando SpaceX in questo momento, che è attualmente tutta focalizzata sulla Crew Dragon, ossia sulla capsula che dovrebbe ospitare un primo equipaggio per raggiungere la stazione spaziale internazionale. Il test che è stato fatto non è niente di speciale perché sarebbe un test di routine per quando si vuole collaudare una capsula per il trasporto umano, perché stiamo parlando del collaudo del sistema di fuga, ossia quel sistema che ogni capsula deve avere per poter allontanare l'equipaggio dal razzo in caso di problemi sia in rampa sia nelle prime fasi di lancio. Allora, normalmente se prendiamo per esempio la capsula Apollo, ma anche Orion, abbiamo visto che i test di questo tipo vengono effettuati tramite i test insomma, il sistema di fuga vero e proprio è attuato da una torre appoggiata sopra il razzo che diciamo estrae la capsula e la porta lontano. Per quanto riguarda il Crew Dragon, invece, ha dei motori integrati nella capsula stessa che spingono via la capsula in caso di necessità. Questi stessi motori in un primo design della capsula dovevano essere quelli che addirittura avrebbero fatto posare la capsula al rientro senza l'ausilio dei paracaduti su terraferma, quindi una cosa molto avveniristica che però sappiamo che per varie vicissitudini non si è concretizzata, quindi anche Crew Dragon atterrerà con dei paracaduti, però questi motori saranno comunque necessari per il sistema di fuga. Test molto interessante, sì di routine, ma molto sorvegliato speciale perché è lo stesso test che il 20 aprile del 2019 ha portato alla distruzione completa della capsula Dragon DM1, cioè la capsula che aveva effettuato con successo il volo sulla Stazione Spaziale Internazionale e che dopo era deputata a effettuare questo test per verificare la bontà dei motori. E in questo caso si chiamano motori super trago, sono qua, a coppie di due lungo la circonferenza, quindi per un totale di quattro a due, a due, a due. Ho detto dei numeri a caso, sono 8 motori a coppie di due per ogni distanziati di 90 gradi lungo la circonferenza della capsula. E a causa di una, diciamo, di una rottura, di un'infiltrazione del tetrossido d'azoto, cioè il combustibile che alimenta questi motori, all'interno del circuito di pressurizzazione dell'elio, quindi l'elio tiene in pressione questo propellente che deve subito entrare in funzione quando è necessario, si era scatenata una scintilla e ha fatto saltare per aria completamente la capsula. L'indagine è stata svolta, se vogliamo, in tempi anche molto brevi. La causa di questa anomalia è stata identificata anche questa in tempi piuttosto brevi. Sono stati molto bravi quelli di SpaceX a, diciamo, ridisegnare il componente critico per evitare che questa cosa si ripetesse. Quindi il test è stato effettuato. Le immagini, se ci state vedendo in diretta, Mike le ha già fatte scorrere un paio di volte. Quindi di cosa si è trattato? Dell'accensione di tutti questi 8 motori super traco. Diciamo, in realtà nella campagna di test totale non era solo su questa accensione, ma ci sono state anche delle altre accensioni secondarie, tra cui anche quelli dei motori Draco, quindi non Super Draco, perché la capsula ha anche un gruppetto di thruster d'assetto che non sono che sono più piccoli, sono distribuiti lungo tutta la capsula. E se voi fate mente locale e provate a immaginare uno di questi test in cui viene testato il sistema di fuga, la capsula non è che semplicemente viene strappata via dal razzo, ma ha bisogno anche del controllo d'assetto per poterla orientare in maniera opportuna e metterla nelle condizioni di poter aprire i paracadute nel migliore assetto possibile. Quindi sono stati anche accesi i thruster Draco per simulare la sequenza completa della, diciamo, dell'intera
Esplosione.
esatto, dell'intero abort in caso di necessità. Tutto sembra andato bene. E ricordiamo che quindi la capsula che è stata utilizzata in questo test è la DM2, che originariamente era quella disegnata per fare il primo volo ufficiale con equipaggio, però essendosi distrutta la DM1 è stata questa deputata per questo test. La capsula DM2 dovrà effettuare un ulteriore test, ossia quello dell'abort in quota. Ossia essere lanciata, raggiungere un profilo di volo con il razzo che arriva alle stesse condizioni del massimo punto di pressione aerodinamica, ossia il Max Q, e poi effettuare la sequenza di abort.
Questo
La
test non era
cap
stato fatto, vero? Con la
Cosa?
1? Questo test non era stato fatto con la 1.
No, però era stato fatto un test simile nel 2015 con l'abort da fermo, cioè la stessa cosa che ha fatto lo Starliner qualche settimana fa, cioè non nel punto di massimo raggiungimento di Max Q, ma con diciamo, il booster che parte direttamente a terra e poi si ha la sequenza di abort, quindi simulando non so, un eventuale problema in rampa, quindi anche in questo caso gli astronauti devono essere portati il più lontano possibile dalla capsula. E anche questo test era stato fatto, però non quello in effetti con il Max Q, con diciamo un lancio vero e proprio. Quindi, da quello che sappiamo, anche se non è ancora, non abbiamo ancora una data certa per questo secondo e più importante test, che sicuramente sarà seguito in diretta, cosa che in questo caso non è avvenuta. Si parla di dicembre, però SpaceX ha in programma 2 lanci per dicembre, quindi probabilmente si slitterà alla seconda metà di dicembre o andremo addirittura all'anno prossimo. Quindi staremo a vedere perché sarà anche molto, molto spettacolare da osservare questo test.
Marco, abbiamo qualche donazione o rinnovo da ringraziare?
Sì, assolutamente. A questo punto però metterei insieme sia i ringraziamenti che avevo preparato per il mio pezzo che per questo commentato da Ricky. Quindi
Certo.
continuiamo a ringraziare il nostro salvatore, Giampaolo, Andrea per l'articolo che ho commentato io, mentre per quello commentato da Ricky, Nicola, Giorgio e Lorenzo.
Abbiamo aperto le notizie parlando del contatto Aris con Luca Parmitano. Continuiamo a parlare di Luca Parmitano perché ha fatto la prima attività extraveicolare della sua missione Beyond, un'attività che è durata circa 8 ore. Veronica ha fatto una sessione di binge watching guardandosi tutte le 8 ore di questa attività del video, della ripresa, della registrazione di questa attività. E quindi passiamo la parola al moviolone della Vero per raccontarci questa attività extraveicolare, questa passeggiata spaziale.
Sì, il binge watching l'ho fatto, cioè il primo pezzo ho guardato la fine, perché NASA inizialmente metteva a disposizione solo le ultime 4 ore, allora mi sono guardata la fine. Il giorno dopo mi sono guardata l'inizio e metà. Quindi ho le idee un po' confuse. No, non è vero, perché stasera mi sono rivista i pezzi principali. Come vi dicevamo, venerdì scorso Luca Parmitano ed Andrew Morgan sono usciti in attività extraveicolare per riparare l'irreparabile, cioè l'esperimento AMS-02. E se l'avete seguita, magari non tutti voi, perché magari 6-8 ore sono un attimino lunghe e pesanti, avrete visto che effettivamente AMS-02 è stato costruito per non essere riparato. È veramente complicata anche solo la prima parte di queste 4 uscite. Era zeppa di viti, di bulloni da togliere, cosa che di solito invece non è così sulla stazione spaziale, perché appunto gli altri strumenti di solito sono progettati per essere riparati. In realtà, di queste 8 ore totali, i compiti che erano previsti per questa prima attività extraveicolare sono durati circa 3 ore. Quindi tutto il resto del tempo i due astronauti comunque stavano bene, nel senso che non erano troppo affaticati, le riserve di ossigeno, acqua, aria erano a posto e quindi hanno deciso di andare avanti e di portare avanti anche un bel po' di compiti che avrebbero dovuto fare invece domani, quando ci sarà la seconda attività extraveicolare. Se volete dare un occhio al video di NASA che adesso è disponibile in maniera completa, posso darvi alcuni punti di riferimento dai quali potete capire insomma che cosa sta succedendo. Dopo 1 ora e 20 di questo video, quindi prima ci sono tutti i preparativi, l'entrata nelle tute, la pressurizzazione, l'entrata nell'airlock. Dopo 1 ora e 20 inizia il clou di questa attività extraveicolare quando i due astronauti escono dall'airlock. A 1 ora e 48 si vede Luca che aggancia i piedi al EVA Foot Restraint, in pratica al capo del braccio robotico, il Canadarm 2. Ha agganciato un ulteriore pezzo che gli permette di inserire i suoi piedi e quindi di muoversi più liberamente in punti poco raggiungibili della stazione spaziale. In realtà, nella zona della MS-02, nel frattempo, Andrew Morgan, se non sbaglio, ci è andato a mano, si è arrampicato nella parte esterna della stazione spaziale. E l'ha raggiunto a mano, però dato che era Luca Parmitano a dover fare la maggior parte dei lavori e ad avvicinarsi per bene allo strumento, ha utilizzato questo attrezzo e la possibilità di avere questo braccio robotico che lo portava molto più vicino per vedere più nel dettaglio e per raggiungere proprio le parti che doveva raggiungere. Il braccio robotico è stato manovrato da Jessica Meir all'interno della stazione spaziale. Questo attrezzo, il foot restraint, non è altro che un pezzo di metallo con due staffe. Luca ha inserito le punte degli stivali all'interno di queste staffe e si è incastrato con i talloni. L'unico altro attrezzo che aveva per essere agganciato a questo strumento era una corda, il tether, che era appunto legato a questo strumento. Essendo nello spazio non c'è pressione, c'è pochissima gravità, quindi il suo corpo si muoveva bene insieme a tutto lo strumento. Lo facessimo qua sulla Terra avremmo delle ripercussioni, invece nello spazio no. Quindi si è mosso senza problemi. E Jessica l'ha portato accanto alla MS-02. E dalle 2 ore e mezza in poi ha iniziato a lavorare veramente sullo strumento. Quindi cosa ha fatto? Ha installato una maniglia sullo scudo antidetriti di AMS-02 in maniera poi, una volta tolto, da poterlo maneggiare bene, perché i lati dello scudo erano un po' taglienti e c'era il rischio che potesse tagliarsi i guanti, quindi hanno dovuto installare questa maniglia. Poi ha iniziato a rimuovere 13 viti e bulloni di questo scudo antidetriti per poi poterlo rimuovere. L'ha passato ad Andrew Morgan, il quale poi l'ha lanciato in una direzione controllata e in un determinato tempo che gli è stato dato dal ground control. Per poterlo far deorbitare in maniera controllata e poi pian pianino si distruggerà nell'atmosfera. In tutto ciò, Andrew Morgan ha fatto da supporto a Luca Parmitano durante tutta l'EVA, quindi Luca faceva i lavori principali, però Andrew aveva tutte le borse con gli attrezzi che servivano a Luca ed era lì come supporto nel caso, insomma, succedesse qualcosa e comunque come un altro paio di occhi in più. Dopo aver rimosso lo scudo antidetriti, hanno installato 2 maniglie per il supporto sullo strumento che adesso era nudo, senza questo scudo. E queste 2 maniglie invece servivano per appigliarsi, proprio per gli astronauti, per avvicinarsi meglio. Fino qui erano i compiti dell'EVA numero 1, quindi dell'attività spaziale, quelli previsti per questa attività spaziale. In realtà, come abbiamo detto, per fare tutto questo ci hanno messo solo 3 ore e quindi hanno deciso di andare avanti. Il prossimo compito era applicare dei cavi rossi, che non ho ben capito a cosa servivano, ad un lato dello strumento, tagliare la copertura termica che copre tutti i tubi che poi, sui quali poi andranno a lavorare e poi tagliare delle fascette che erano al di sotto della copertura termica. Ecco qua adesso Mike ci sta facendo vedere la parte dello strumento su cui stanno lavorando. Interessanti gli strumenti che hanno utilizzato perché, come vi dicevamo l'altra volta, la maggior parte di questi strumenti sono stati creati ex novo, progettati con l'aiuto degli astronauti, ma diversi rispetto agli strumenti che utilizzano di solito. Lo strumento che taglia le fascette. In particolare mi ha colpito perché era stato progettato da degli studenti di un'università, che però l'avevano pensato diversamente. Dunque, loro inizialmente avevano pensato ad un tubo ad un capo una tagliola e dall'altro capo il pulsante, e in pratica tu con il guanto. Con il pollice premevi questo pulsante, la tagliola si chiudeva, dentro c'era la fascetta, la tagliavi e poi rilasciavi il pulsante. Rilasciando il pulsante, questa tagliola si riapriva, quindi la fascetta che avevi preso poteva svolazzare via. Con l'aiuto degli astronauti l'hanno rivisitato questo strumento e anziché mettere il bottone ad un capo, l'hanno messo lateralmente e già questo aiuta perché invece di dare tutta la pressione con il pollice, la dai con tutte e 4 le dita e quindi hai meno lavoro da fare, ti stanchi meno. La seconda cosa interessante è che quando quando rilasciavi questo pulsante, la fascetta non volava via, ma la tagliola rimaneva chiusa e rimaneva chiusa fino a che Luca poi non la metteva all'interno di un apposito contenitore che risucchiava, non so in che modo riuscisse a prendere i pezzi, insomma, che non servivano più. Dopo il taglio delle fascette hanno agganciato uno strumento portaviti alla parte alla quale poi dovevano togliere le viti. Con un altro strumento diverso da questo, quindi una specie di avvitatore, Luca ha iniziato a togliere tutte le 12 viti e tra l'altro è andato da Dio questo processo perché già alla prima, tipo 4 secondi dopo che era lì che provava, l'aveva già tolta, quindi era tutto entusiasta. Oh bello, se continuiamo così facciamo anche tutta la seconda EVA nel giro di una. E no, effettivamente, a parte una vite che in questo caso l'ha fatto sudare, la quinta su 12, che sentivi proprio che aveva il fiatone, infatti anche da terra gli hanno chiesto: Luca, tutto bene? Sì, solo questa che non collabora, però comunque tutto ok. È andato via tutto abbastanza liscio. Perché doveva togliere queste viti? Perché sotto c'era un'ulteriore copertura in carbonio, la chiamano supporto verticale in carbonio, che doveva togliere perché i tubi sono sotto a questa copertura. Una cosa che mi ha colpito invece di questo lavoro era che, sebbene lo strumento non fosse stato progettato per essere, per farci la manutenzione, da terra gli hanno detto quanti giri di svitatore doveva fare per poter allentare e poi togliere le viti. Quindi, in realtà, nel momento in cui a terra progettano gli strumenti, si devono scrivere veramente tutto, persino quanti giri di vite fanno per chiudere uno strumento. Pensa l'organizzazione. E dopo cosa hanno fatto? Ah sì, hanno tolto anche questa copertura termica. Luca l'ha passata ad Andrew Morgan, che allo stesso modo di prima l'ha lanciata poi in atmosfera e allo stesso modo poi si brucerà. Ah sì, poi c'è stato un passaggio che non ho ben capito perché hanno dovuto rimuovere uno spaziatore e rimuovendo questo nella prossima EVA avranno più migliore accesso alle tubature e poi da lì in poi si vedeva che si cominciava a sentire la stanchezza, se era stanchezza, perché Luca ha dovuto provare ad inserire un distanziatore sui tubi su cui stava lavorando prima, però ci ha provato due volte e per due volte di fila si sganciava. Lui diceva: io sento che c'è, sento che è bloccato, almeno il bullone sopra è bloccato, quello sotto sento che sta fluttuando, non si aggancia, riprovo ancora. In realtà gli hanno detto: guarda che vai tranquillo, facciamo intanto dell'altro, magari qualcosa di più facile, ci riproveremo la prossima volta. E comunque questo non è del tutto necessario, è un aiuto per voi per tenere a distanza il Millar, quella copertura termica che vedete lì, però insomma non è necessario. Quindi vedremo domani se riprovano ad installare questo distanziatore. Poi hanno rimosso un cavo dati e ne hanno installato uno nuovo. Dopo 6 ore e mezza hanno pulito l'area di lavoro, hanno fatto l'inventario degli strumenti e pian pianino si sono allontanati da MS-02, chiudendo l'EVA e tornando verso l'Airlock, la stazione spaziale. Durante il rientro, Luca, visto che di nuovo era agganciato al braccio robotico, ha potuto scattare con la macchina fotografica diverse foto di zone poco raggiungibili della stazione spaziale. Quindi un surplus di questa EVA è proprio che Luca riusciva a vedere delle parti che di solito non vengono riprese e quindi ha fatto un sacco di foto di queste zone della stazione spaziale che di solito non vediamo. E oltre a quello, ovviamente ha avuto tutto il tempo perché tutta la traslazione con il braccio robotico avviene comunque lentamente e quindi ha avuto tutto il tempo per potersi scattare dei selfie, dovrebbe aver scattato anche fo qualche foto alla Luna e uno di questi selfie è particolarmente carino perché Luca nel suo casco vedeva riflessa tutta la stazione spaziale più anche una parte della Terra, che più o meno è il logo della missione Beyond. Quindi ha voluto riproporre in real time, dal vivo, il logo della sua missione. Le prossime due EVA Una è domani, cioè il 22 di novembre, e la prossima sarà il lunedì 2 dicembre, se non erro. Comunque le trovate in agenda. Una cosa bella di queste VA è che hanno cominciato a dare loro un nome. Adesso la prima no, non ho visto come si chiamasse, ma la seconda, sì, la seconda, quella che ci sarà domani, si chiamerà Nail Biter. Che significa, modo di dire, per dire una cosa elettrizzante, no? Quando ti mangi le unghie perché sei eccitato da qualcosa che non sai come va a finire, l'hanno chiamata così. Invece la terza si chiamerà The Money Run, quindi che significa tipo far mangiare la polvere, che è l'ultima e o la va o la spacca, cosa del genere.
E tu quanto popcorn hai consumato in questa sessione in queste sessioni di
Ma
visione
che
della.
ero talmente
Bene.
attenta in realtà che non mi sono neanche accorta che passavano le ore. Belle, sì, e vi
Bene.
consiglio se riuscite di vedervi i video. Lo so che sono 6 ore, sono tante, è una palla. Però se non state bene, siete a casa, non avete niente da fare, guardatevi lì perché dalle foto non riuscite bene a capire che cosa sta succedendo. Le attività richiedono tanto lavoro e sono talmente lunghe che da una foto non capite cosa sta succedendo. Dal video invece sentite le comunicazioni da terra, le comunicazioni e le battute anche tra Luca e Andrew, le comunicazioni tra la stazione spaziale e Luca. È veramente interessante.
Sì, è importante guardarsi quell'animazione che fanno vedere sempre all'inizio delle VA. In questo caso penso che abbia coperto soltanto la prima parte delle VA, visto che poi si sono portati avanti. Con quelle immagini lì si ha un'idea migliore di quello che sta succedendo, perché nelle telecamere in soggettiva o nelle telecamere da angoli strani attorno alla stazione spaziale non sempre si ha l'idea completa, però avendo visto prima l'animazione si capisce un po' meglio. Un'altra cosa, se siete utenti L2 di NASA Space Flight, di solito qualcuno fa leakare, pubblica le procedure che vengono seguite dal controllo missione e che gli astronauti memorizzano per.
Non ti sento, Mike.
Non mi
No, io ti
sentite?
sento. Io sì.
Ah. Le procedure che gli astronauti memorizzano vengono pubblicate, almeno su L2, non so quanto sia facile trovarle senza avere accesso a L2, con quello. È un pochino più semplice seguire. Mi ricordo che quando lavoravo in console e guardavo le VA da lì, avendo accesso alle procedure, era un'altra esperienza. Guardarle direttamente solo dal video, senza avere un'idea di quello che sta succedendo, può essere un po' pesante. Però.
Infatti, poi parlando tra di noi, ce lo siamo sempre detto: prima o poi dovremmo commentare una IVA con le procedure sotto. Vabbè, in un'altra vita, quando avremo tempo per poter dedicare una roba del genere, sarebbe una figata da.
Sì.
Però, beh, potete anche andare su forum astronautico dove ho visto che tipo durante questa EVA alcuni utenti si sono dati il cambio perché alcuni potevano guardarla solo per la prima ora e mezza, poi ok, adesso devo andare, passo il comando a qualcun altro è entrato e ha commentato per le 2 ore successive. Quindi comunque anche su forum astronautico comunque si cerca di capire cosa sta succedendo.
Grazie Veronica per questo moviolone, e noi intanto siamo arrivati all'apogeo di questa missione, cioè il momento di mezzo della puntata in cui vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione. Ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle discipline, spaziali. Potete contribuire alle nostre attività innanzitutto con delle donazioni in denaro, per esempio iscrivendovi all'associazione ISAA secondo le modalità indicate sul sito isaa.it, oppure facendo delle donazioni una tantum o ricorrenti utilizzando i bottoni di donazione sul sito del podcast invece astronauticast.it. Anche senza donazioni in denaro ci sono molti modi altrettanto graditi per noi di aiutarci. Innanzitutto condividete i nostri contenuti, gli episodi del podcast, i video del nostro canale Astronauticast di YouTube, gli articoli di Astronauti News che commentiamo in queste puntate. Partecipate alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Condividete tutti questi contenuti sui vostri social preferiti, ma anche, cosa particolarmente importante per noi, lasciate una valutazione, una recensione del podcast Astronauticast sulla vostra piattaforma di podcasting preferita. E abbiamo, Marco, ancora forse dei donatori o di chi ha rinnovato l'iscrizione da ringraziare.
Assolutamente sì, Paolo. Gli ultimi tre donatori che ho nella mia lista sono i nostri Giampietro, Davide e Silvano.
Bene, grazie Marco e continuiamo questa missione con l'ultima parte, cioè quella delle rubriche, iniziando dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In quest'era social e mobile diamo quasi per scontato che gli astronauti comunichino direttamente con il pubblico e con gli appassionati attraverso le piattaforme principali. Siamo nel 2019 e quest'anno a maggio c'è stato un anniversario importante da questo punto di vista perché Mike Massimino, l'ex astronauta della NASA Mike Massimino, nel corso della missione Shuttle STS-25, è considerato il primo astronauta ad avere twittato dallo spazio, ad aver mandato il testo di un tweet dallo spazio durante una missione di riparazione del telescopio spaziale Shuttle, quindi 10 anni fa, a maggio del
Hubble.
2009.
Hubble.
Eh sì, dal telescopio spaziale Hubble. E in questo percorso di esplorazione social degli astronauti, iniziato circa appunto una decina di anni fa, di questi nuovi media online, ricordiamo anche una tappa poco conosciuta e legata a Google Plus, la sfortunata piattaforma social di Google, che è stata una piattaforma innovatrice perché ha introdotto i live stream video rendendoli semplici anche con attrezzature di uso comune come i computer desktop. E la prima trasmissione in video streaming dallo spazio, quindi stiamo parlando di una trasmissione in streaming che utilizza il web, che utilizza internet, non le normali comunicazioni in video attraverso i canali radio e le capacità di radiotrasmissione dei veicoli spaziali. Ma quindi la prima trasmissione in video streaming su web è avvenuta il 22 febbraio del 2013 proprio attraverso l'allora piattaforma Google Plus con una delle sue funzionalità che si chiamava Hangout On Air. Era la capacità di creare trasmissioni in video streaming che si attivava dalla piattaforma Google Plus che noi stessi di Astronauticast abbiamo usato per molti anni per trasmettere in diretta le registrazioni del nostro podcast. Quel giorno, il 22 di febbraio del 2013, erano a bordo della stazione spaziale nell'ambito della spedizione 34 i tre astronauti che presero parte a questo evento storico dal punto di vista della storia dei social e degli astronauti. Per questo diretta streaming durata una ventina di minuti, c'erano sulla stazione spaziale gli astronauti Kevin Ford della NASA e Tom Marshburn della NASA e anche Chris Hadfield. Era comandante della spedizione 34 quel giorno, il 22 di febbraio del 2013, Kevin Ford. E questa diretta streaming si svolse sotto il coordinamento della NASA. Con un copione, con una regia che ormai è familiare, cioè con una serie di collegamenti tra alcuni utenti le cui domande erano state scelte per farle agli astronauti, che quindi questi utenti poterono farle in diretta e sentire in diretta la risposta, c'era un commentatore in studio presso la NASA e poi a Washington erano stati radunati 150 utenti di social scelti dalla NASA che avevano potuto raggiungere la sede della NASA a Washington per il collegamento da questa sede e anche loro fare delle domande in diretta. E ripeto, una regia, un copione collaudato anche con gli astronauti che facevano le capriole, rispondevano alle domande, ma è stata una tappa storica dal punto di vista dell'uso dei social degli astronauti, ormai dimenticata da un lato come Google Plus, ma ormai è entrata anche nell'uso comune, perché gli astronauti fanno molti più video streaming, diciamo che Twitter è il loro strumento di comunicazione social principale per le comunicazioni testuali, anche per postare fotografie, ma anche fanno qualche diretta streaming ormai anche dallo spazio e non sono così più così rare come lo erano nel 2013. Quindi aspettiamo con ansia la prima diretta streaming dallo spazio cislunare, immagino che dovremo aspettare ancora diversi anni. Invece per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. E continuiamo la nostra missione con la rubrica dei link della settimana, con un link, Veronica, che riguarda un argomento di cui hai parlato, cioè l'attività extraveicolare di Luca Parmitano. Cosa ci proponi?
Sì, no, niente, ho semplicemente messo anche nei link della settimana il video di NASA con cui potete guardarvi le 8 ore di attività extraveicolare. Ping!
Bene, poi nella prossima puntata Veronica vi interroga.
Esatto.
E se non sapete cosa è successo all'ora 3, minuto 12, secondo 22, saranno conseguenze gravi.
No, se mi spiegate cos'era la questione dei cavi rossi.
Ecco. Esatto. Potete rendervi utili integrando la copertura, il moviolone dell'Avero. Cerchiamo di fare un moviolone in crowdsourcing per capire cosa è successo.
È un astronauti quiz.
Un astronauti moviolone crowdsourced, insomma, di tutto. Noi siamo social, iper social, siamo troppo avanti. E abbiamo un altro link della settimana, Marco, che in realtà hai citato ma non linkato ancora. Di cosa si tratta?
Allora, si tratta di un video che è stato diffuso oggi pomeriggio dall'Agenzia Spaziale Europea, che avevo visto circolare internamente. Sostanzialmente si intitola The Burn e racconta la storia di oh mamma, già uno spoiler solo a dirlo così.
Bernie Sanders?
No. Non esattamente. Diciamo che racconta in maniera un po' romanzata le vicende che avvengono in sala controllo in uno scenario molto credibile. Devo dire che è stato ingaggiato, tutte le persone che vedrete in questo video sono state ingaggiate dal club di teatro dell'ESOC. Sono tutte persone che lavorano all'ESOC ma non ricoprono esattamente il ruolo che poi invece li vedete ricoprire in sala controllo, ecco, mettiamola così. Quindi hanno tutti esperienza operazionale ma non esattamente in quei ruoli, ed è stato anche molto bello per me vedere persone con cui lavoro tutti i giorni seriosi, impegnati in questa manovra in cui una ipotetico satellite deve fare la manovra di ingresso in orbita lunare, e quindi come facevano i moduli di comando e servizio dell'Apollo, deve accendere il suo propulsore per rallentare e farsi catturare dal campo gravitazionale della Luna, e qualcosa non andrà per il verso giusto. Non è uno spoiler, vedetelo fino in fondo per appunto capire come mai tutto questo avviene, ed è un modo anche di vedere un pochino come è fatta la sala controllo dell'ESA, la main control room. Per me è sempre un'esperienza interessante, considerando che mia figlia mi ha chiesto più di una volta: papi, quando mi porti a casa dallo shop la maglia della NASA? Quindi anche mia figlia non ha ancora,
certo,
capito.
Tu che lavori alla NASA potresti farlo.
Esattamente, insomma, quindi è anche bello vedere che a livello di comunicazione l'Agenzia Spaziale sta puntando un pochino anche su queste situazioni costruite ad arte, ma in maniera abbastanza credibile. Quindi a me è piaciuto molto ed mi è piaciuto perché quello che loro fanno, arrivate fino in fondo per scoprire esattamente cosa, fa parte delle attività di routine con cui gli equipaggi, con cui, scusate, i flight control team, diciamo così, che si tengono in forma.
Quindi vi invito a guardare questa docufiction anche perché dura meno di 8 ore, quindi è
Molto meno,
un'impresa
molto molto meno.
meno difficile di quella di Veronica. Concludiamo la nostra missione con i prossimi appuntamenti, quella dell'Astronautica Agenda con gli eventi della prossima settimana. Ricky?
Come già anticipato da Veronica, domani 22 novembre ci sarà la seconda EVA dedicata alla riparazione di AMS-2, sempre con Luca Parmitano nelle vesti di EV1, cioè il non il comandante della EVA, diciamo
Il leader.
il leader della EVA, e Drew Morgan, quindi il solito duo all'azione. Mentre in serata alle 22:08 ora italiana, ma con la finestra di lancio che si protrae anche per un'oretta, abbiamo un lancio di un Ariane 5 da Kourou, e a bordo ha due satelliti, TIBA 1, un satellite di comunicazioni per navi e per voli di linea, diciamo, sì, uno di quei satelliti ottimizzati per poter garantire le comunicazioni anche dove normalmente non ci sarebbe connettività, quindi o in mare aperto o quando siete comodamente seduti in prima classe sul vostro volo di linea. Mentre l'altro è Inmarsat 5, che è un satellite anche questo di comunicazione, però ad altissimo rendimento, che andrà a coprire una zona che va dal Medio Oriente all'Europa e l'India, quindi ci sintonizzeremo su Ariane TV per vedere questo lancio se vi interessa. Sabato 23 invece abbiamo un lancio di una lunga marcia per un satellite della costellazione Beidou, quindi il GPS omologo cinese. Il lancio è previsto per l'1:41 con finestra di lancio di una trentina di minuti. Lunedì 25, anzi no, 25 sì, lunedì 25 novembre abbiamo un lancio di un Soyuz 2-1, però con un satellite classificato, quindi non sappiamo bene cosa stia imbarcando. Non è un lancio da Baikonur, ma da Plesetsk. Io stasera non ce la faccio. Plesetsk, l'altro cosmodromo che può lanciare i vettori Soyuz. In realtà anche da Kourou si possono lanciare i Soyuz. Martedì 26 abbiamo un altro lancio militare, perché il payload è sconosciuto, un lunga marcia, quindi stiamo parlando della Cina, e il lancio è previsto per le mezzanotte 44 ore italiana. Andando al 27 di novembre abbiamo un lancio di un vettore PSLV C47, quindi stiamo parlando di un vettore indiano. Il satellite principale di questo lancio è Cartosat 3, che è un satellite per la navigazione terrestre dell'India, quindi anche in questo caso abbiamo un sistema di navigazione proprietario di una nazione, tanto per andare ad affollare l'orbita. Poi abbiamo Nemo AM, che è un satellite per l'osservazione terrestre nello spettro del visibile, in particolare rileva gli aerosol dell'atmosfera, quindi non è il primo satellite di questo genere, sono molto gettonati per quanto riguarda lo studio della dinamica dell'atmosfera terrestre. Prima di Astronauticast, giovedì 28, che è anche giorno di ringraziamento, abbiamo un lancio Electron. La finestra di lancio è dalle 8:56 ora italiana alle 10:21 ora italiana. Si tratta del decimo volo di un vettore Electron, sempre il poligono di lancio è in Nuova Zelanda, e ci saranno 6 satelliti in una missione, diciamo, condivisa. Però forse l'aspetto più interessante di questo lancio è che per la prima volta cercheranno di fare rientrare in maniera controllata il primo stadio. Adesso non siamo ancora ai livelli di SpaceX, perché in questo caso stanno solo verificando che comandandolo attivamente possano ricevere la telemetria in tempo reale di tutte le fasi del rientro, ma questo è sempre un primo step per poter arrivare invece al recupero completo del primo stadio. Quindi bravi anche i ragazzi di Electron. Ah, il lancio si chiama Running Out Fingers.
Perché è l'undicesimo?
Perché sono finite le dita?
Sì.
Perché allora c'è scritto decimo volo? Perché non è contato...
Perché ho sbagliato io allora.
Con questo finiscono le dita, però...
Ah, può essere perché è running out.
E poi
no, comunque finalmente, no, no. Che, ah. Finalmente volevo dire che iniziano ad esserci dei lanci, perché qua abbiamo fatto un periodo in cui non c'era niente, adesso c'è un lancio al giorno, no, più di uno al giorno. E comunque venerdì 29 è il Black Friday, giusto per ricordarvi di comprare cose.
Ci compriamo un primo stadio di Falcon in liquidazione, magari. Magari uno che ha volato 4 volte, vediamo insomma cosa ci possiamo permettere. Invece per questa missione è tutto, accendiamo il motore per il rientro nell'atmosfera per terminare definitivamente questa puntata, e lo facciamo salutando l'equipaggio che mi ha assistito in questa missione. Cominciamo a salutare Veronica Remondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, e ci sentiamo giovedì prossimo con lo spiegone della seconda EVA, perché domani me la guarderò tutta.
E non è una minaccia.
Prepara il popcorn allora, e nel frattempo ringraziamo anche il Podcon, il podcast controller, alla regia di questa missione, Michael Sacchi.
Come sempre è un piacere essere in vostra compagnia e in compagnia anche degli ascoltatori in diretta nella chat di YouTube. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Anche Riccardo Rossi da Modena ha fatto parte di questo equipaggio.
Ma il podcast, la sigla finale la mette o?
Non si sente.
Pagando.
Ah, infatti, no, infatti secondo me eri convinto che si sentisse. Io non la sento. Comunque un saluto a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Rick e Real da Modena.
Salutiamo anche il presidente dell'associazione ISAA, Marco Zambianchi.
Che non lo sentiamo, sta
un
disastro.
Prova ad agitare le braccia per...
Fermi tutti, avevo mutato hardware, Volevo solo dire grazie soprattutto per aver messo la musichina proprio sotto all'annuncio del mio nome. Grazie Mike. Un arrivederci alla prossima settimana da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare, contribuire alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino ad allora, ad Astra!